Laudetur Jesus Christus. Siete all'ascolto della Radio Vaticana.
Coraggio.
Conforto.
Contemplazione.
Orizzonti cristiani.
Un'occasione quotidiana per ricominciare insieme.
Un saluto cordiale a quanti ci seguono dalla redazione e da Roberto Colangeli che realizza per noi la parte tecnica. Eccoci insieme a scoprire altri due volti della Bibbia. Il primo è quello di una fanciulla che non cedette ad alcuna tentazione. L'altro, quello di un sacerdote che non rinnegò la fede dei padri. Buon ascolto.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.
La scena delle tentazioni di Cristo con la sua ferma risposta a Satana si oppone a tanti atteggiamenti umani segnati dal cedimento o dal compromesso. È il caso di una vicenda biblica che ora vi proponiamo. Essa è narrata in una pagina di straordinaria vivacità letteraria che vede come protagonista e vittima una splendida donna ebrea, Susanna. È il nome di un fiore, tra l'altro caro al Cantico dei Cantici, da alcuni identificato con il giglio rosso, da altri con l'anemone o persino con il loto. La sua storia, che rivive con la voce di Lavinia Pozzi, la leggiamo nel capitolo 13 del libro di Daniele.
Susanna era felicemente sposata a un ricco ebreo di nome Joachim, il quale abitava in un palazzo circondato da un parco, ove ospitava spesso incontri e pranzi con i suoi concittadini. Tra questi invitati, due anziani magistrati, i giudici erano eletti per un mandato a tempo, si erano appassionatamente invaghiti di Susanna, senza però confessare l'un l'altro questa cieca attrazione, fino al giorno in cui si scoprirono insieme nel parco a spiare la donna nuda, mentre faceva il bagno nella piscina. La tentazione li aveva travolti ed erano piombati sulla donna minacciandola di ricattarla. Se non avesse ceduto alle loro voglie, essi avrebbero testimoniato che un giovane era con lei ed era stata sorpresa da loro in flagranza di adulterio. Pur di non tradire in nessun modo suo marito, Susanna si mise a urlare, facendo accorrere i servi, ma così facendo cadde nella trappola ordita dai due perversi magistrati. Ormai per lei non poteva che aprirsi la via di un processo e la certezza della lapidazione, considerata la qualità perversa dei due suoi giudici. È a questo punto che si ha un colpo di scena con l'ingresso nel tribunale di un giovane, Daniele, il cui nome è già un programma perché in ebraico significa «Dio giudica». Daniele, con uno stratagemma, sbugiarda i due giudici accusatori e riconsegna la bella e casta Susanna alla sua famiglia nella pienezza della sua dignità. La tentazione che acceca è certo un tema costante in tutte le culture, come lo è la prevaricazione nei confronti della donna, che spesso diventa vittima non solo fisica attraverso lo stupro, ma anche nel giudizio ipocrita dei ben pensanti. È in questa luce che la tradizione cristiana, che ha tanto amato la figura di Susanna, anche nella storia dell'arte, ha trasformato la sua vicenda in un simbolo dello stesso Cristo accusato e condannato ingiustamente. Il tema della tentazione e della sua forza che travolge, come un turbine, anche l'anziano e la persona per bene, rimane comunque un monito per tutti, giovani e vecchi, persone colte e individui semplici.
Porrete nel cuore e nell'anima queste mie parole. Io pongo oggi davanti a voi una benedizione e una maledizione. La benedizione, se obbedite ai comandi del Signore vostro Dio, che oggi vi do. La maledizione, se non obbedite ai comandi del Signore vostro Dio. Così dice Mosè, presentando a Israele la legge di Dio, costringendo il popolo a una scelta radicale e seria, in un brano appassionato del libro del Deuteronomio. Porrete queste mie parole sul vostro cuore e sulla vostra anima. Le legherete come segno sulle vostre mani e saranno come un pendaglio tra i vostri occhi. Le insegnerete ai vostri figli, parlandone quando ti trovi in casa, quando cammini per strada, quando sei coricato e quando sei in piedi. Le scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte, perché si prolunghino i vostri giorni e i giorni dei vostri figli, come i giorni del cielo sopra la terra, sul suolo che il Signore ha giurato ai vostri padri di dar loro. Poiché se veramente osserverete tutti questi ordini che vi prescrivo di praticare, amando il Signore vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e aderendo a Lui, il Signore spossesserà tutte quelle nazioni innanzi a voi, e voi conquisterete nazioni più grandi e forti di voi. Vostro sarà ogni luogo che la pianta dei vostri piedi calcherà. I vostri confini si estenderanno dal deserto al Libano, dal fiume, il fiume Eufrate, al mare Mediterraneo. Non resisterà alcuno dinanzi a te. Il Signore vostro Dio getterà il terrore e lo spavento di voi su tutta la faccia della terra che voi calcherete. E Monsignor Ravasi ha così pensato di tracciare il profilo di un personaggio antico testamentario che fu un testimone assoluto e coerente della fedeltà a questa legge in un momento di particolare difficoltà per Israele. Conosciamolo attraverso la lettura di Lucio Saccone.
Il suo nome era Mattatia, in ebraico dono del Signore, analogo ad altri nomi biblici di etimologia affine come Mattia, Matteo, Mattania. Si era allora nel secondo secolo avanti Cristo e uno degli stati ellenistici in cui si era frantumato l'impero di Alessandro Magno, quello di Siria, era retto da una radice perversa, come lo bolla la Bibbia, ossia da Antioco IV. Costui aveva deciso di rendere più solido il suo regno, che si estendeva anche all'area palestinese, imponendo un'omogeneità di culto, di cultura e di tradizioni. In pratica si trattava di adottare uno stile di vita greco e pagano, cancellando ogni consuetudine e osservanza legata alla legge biblica. Non pochi membri delle alte classi ebraiche si erano adattati a questa imposizione. Non così Mattatia, un sacerdote del villaggio di Modin, a nord-ovest di Gerusalemme. Ai legati del re, che erano giunti anche in quel piccolo centro per dar seguito agli editti di Antioco e che avevano fatto erigere un altare pagano, il sacerdote aveva reagito con veemenza. Egli aveva 5 figli e a nome loro Mattatia aveva dichiarato: «Io, i miei figli e i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Ci guardi il Signore dall'abbandonare la legge e le tradizioni. Noi non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra». Ormai la sua si configurava come una rivolta. La voce di Mattatia tuonò nella città: «Chiunque ha zelo per la legge e vuol difendere l'alleanza, mi segua!» Egli fuggì coi suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto avevano. Era l'anno 167 a.C. e per Mattatia e per i suoi figli e seguaci iniziava la vita partigiana dei guerrieri, difensori della libertà e dell'identità di Israele. 3 di questi figli passeranno alla storia: Giuda, Jonathan e Simone. Il primo, soprannominato Maccabeo, testa a forma di martello, oppure designazione del Signore, darà il nome a tutti questi eroi che divennero nella tradizione popolare i Maccabei e che condussero, uno dopo l'altro, la lotta contro il regime siro-ellenistico.
Eterno Signore, dona pace, felicità, benedizione, grazia, favore e misericordia a noi e al tuo popolo, Israele. Benedici tutti, Signore Dio, Padre nostro, con la luce del tuo volto. Con la tua luce, tu ci hai donato una legge di vita, un amore di benevolenza e di giustizia. Ti piaccia, eterno Signore, benedire il tuo popolo Israele in ogni tempo e in ogni ora con la tua pace. Eterno Signore, che il nostro nome sia scritto nel libro della vita, della benedizione e della prosperità. Noi e tutto il tuo popolo, la casa di Israele, ti chiediamo, eterno Signore, di farci trascorrere una vita santa e serena.
I volti della Bibbia, dal volume omonimo di Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno per Radio Vaticana Italia.
Sia lode a te, eterno Signore, che doni la pace.
Prima di congedarci, ricordiamo che l'odierna trasmissione può essere richiesta in compact disc all'Ufficio Promozione e Sviluppo Radio Vaticana 00120 Città del Vaticano. Ricordiamo inoltre che per partecipare alla Santa Messa che si celebra nella Cappella Leone XIII nei Giardini Vaticani è indispensabile prenotarsi entro il mercoledì precedente la domenica in cui si desidera essere presenti. Vi lasciamo ora in compagnia delle altre trasmissioni della Radio Vaticana.